Signore e signori, buongiorno e benvenuti a una nuova puntata di Daily On Air, The Sound of ADV, qui dalle frequenze di Radio Atlanta Milano. Ai microfoni Davide Secchi, al mio fianco Silvia Antonini. Buongiorno Silvia.
Buongiorno Davide, buongiorno a tutti.
Al mixer e al tutto il resto c'è il grandissimo Mauro Magnitosi. Oggi è così. La spariamo subito. La Russia sta perdendo la guerra contro l'Ucraina, almeno in termini di immagine. Oh, così. A dirlo è il Global Soft Power Index del 2023 di Brand Finance, ovvero lo studio condotto su 121 nazioni sulla loro capacità di condizionare pacificamente le scelte di altre popolazioni di altri paesi, senza rincorrere alla coercizione militare o economica. La Russia sta perdendo questo soft power, mentre allo stesso tempo l'Ucraina è in crescita ed è il paese che migliora di più. Potere dell'immagine. La reputazione della Russia è stata gravemente danneggiata perché ha deciso di muovere guerra. Scende parecchio anche la percezione della sua reputazione, infatti esce dal gruppo dei 10 paesi più potenti del mondo, secondo la classifica di Brand Finance, e va al 13° posto. L'Ucraina invece scala 14 posizioni fino al 37° posto della classifica, e il presidente Zelensky con i suoi ministri e consiglieri fa salire la nazione di 36 posizioni fino al 12° posto tra i leader ammirati a livello internazionale. Cara Silvia, dici chi sono i primi 10 paesi più dotati in termini di soft power.
Al primo posto ci sono gli Stati Uniti.
Ma una cosa incredibile.
Che sono in crescita con il punteggio record di 74,8. Tra l'altro l'anno scorso hanno recuperato la leadership perché l'anno prima erano indietro.
Ma chi è l'ufficio stampa degli Stati Uniti? Fammelo conoscere.
È Biden, il presidente in sebedemissimo. Poi l'Inghilterra. La Germania, il Giappone, la Cina, la Francia, il Canada, la Svizzera, l'Italia al nono posto e gli Emirati Arabi. Cioè l'Italia è tra i primi 10, attenzione.
Sì, ma secondo me dovrebbe essere un po' più in alto. Cos'è che facciamo
aspetta,
di male?
Aspetta.
Ma raccontaci dell'Italia.
Appunto, è tra i primi 10 con un punteggio di 56,6 ed è in crescita di 1,8 punti rispetto al 2022. Dopo il crollo del 2021, anzi sì, del 19° posto, in seguito alla percezione della cattiva gestione del Covid. Cioè la cattiva gestione del Covid. In realtà io vorrei dire a tutti i signori che dicono che sono interpellati in questa ricerca che insomma la cattiva gestione del Covid, ci siamo ritrovati con questa spada di Damocle, siamo stati i primi a parlarne, quindi non so quanto
mamma
cantiva.
Mia, sul podio del Covid.
Esatto. Comunque nel 2022 il nostro paese è salito al decimo e quest'anno è al nono, quindi sta scalando la classifica. Sì. L'Italia ha guadagnato una posizione tra i paesi più potenti del mondo a livello di soft power, attenzione,
certo,
grazie al lieve rafforzamento anno su anno e alla caduta della Russia, cioè la Russia ha perso posizione,
certo,
quindi qualcun altro è arrivato sopra. Le buone performance del nostro paese sono soprattutto dovute alla grande conoscenza, cioè ci conoscono tutti, di questa nazione presso la popolazione mondiale, alla buona reputazione e alla percezione della rilevante influenza nei confronti di popolazione e dei governi negli altri paesi.
Siamo a un passo, cara Silvia, dal ritorno al 1986, quando eravamo addirittura la quarta potenza economica del mondo sotto il governo socialista.
E
c'è stato un momento in cui eravamo fantastici,
esatto.
Made in Italy,
appunto. E potrebbe anche crescere di più. Il Managing Director Italia di Brand Finance, Massimo Pizzo, fa notare che ci sono ancora delle possibilità di crescita nell'ambito della governance e dell'educazione e scienza, che sono uno degli ambiti tanti che vengono valutati, e può anche approfittare del fatto che gli altri paesi hanno sviluppato tutte le loro potenzialità e quindi non hanno tanti margini di crescita, e quindi, come dire, sgomitare e erodere un po' di soft power agli altri paesi.
Ma signori, basta aprire le nostre cucine e vinciamo sicuramente. Adesso vai con i luoghi comuni, dai, la pizza, anche il mandolino.
Il mandolino, esatto. Gli spaghetti.
Ma noi ce ne andiamo invece all'estero e parliamo dei Dutch Uncles con il nuovo album Through Entertainment. Era addirittura dal 2017 che questo fantastico ensemble nordico europeo non pubblicava niente. Al tempo si invece uscì con l'eccellente, super glorificato Big Balloon, e poi c'è stato questo silenzio, e invece adesso tornano con quei ritmi di chitarra scati, con la voce di Duncan Wellis che alle volte ricorda quella dei Wild Beast, i testi che sono sia divertenti che profondi. Insomma, c'è di tutto nel nuovo album dei Duck Uncles, Through Entertainment. Questa è I'm Not Your Dad.
Chuck Graceland sucks.
Dillionaire, The Sound of ADV, in questa 91esima puntata, un passo dall'agognato weekend. Oggi parliamo ancora una volta di influencer marketing e dintorni. Cosa vuol dire influencer marketing all'alba del 2023? E come e perché si è trasformato in una delle più importanti leve di comunicazione? Onim, che ha da poco rilasciato un report sul settore, e il suo presidente e founder è Matteo Pogliani, che è anche partner e head of digital di Openbox e CEO di 40 Degrees, oltre a essere docente del master in digital communication, content e social media marketing della 24 ore business school. Come sia riuscito a ritagliare solo per noi alcuni minuti per commentare il report Brand Marketing 2023 di Onim powered by 40 Degrees, ce lo dice proprio lui. Buongiorno Matteo.
Ciao, buongiorno.
Allora, quali
sentendo...
Dici. No, dici tu.
No, sentendo se le raccontare così effettivamente dovrei prendermi una pausa.
Ma effettivamente fai veramente tantissime cose. Poi magari ti occupi anche qualche hobby probabilmente. Sicuramente
mi piace correre.
Ecco, andiamo bene.
In cui posso staccare.
Beh, fantastico. Andiamo di corsa allora, Matteo. Quali sono i punti chiave di questo report, il report di Onim del 2023?
Guarda, partiamo dal punto chiave, che è un report molto sul fronte lavorativo, proprio di chi si occupa delle campagne, di influencer marketing, perché per farlo intervistiamo responsabili comunicazione e marketing di brand, agenzie di comunicazione, centri media, in modo da essere estremamente focalizzati. Il punto chiave che emerge è che l'influencer marketing continua ad essere uno strumento, possiamo chiamarlo, una leva che piace molto ai brand, la stanno sempre più utilizzando, questo anche perché cresce l'importanza della creator economy, ma l'elemento essenziale è che se prima veniva utilizzata come quasi una materia esotica, facciamo un po' di influencer marketing, spesso veniva utilizzata in maniera, come diciamo, one shot, quindi erano attivazioni più scollegate, e in questi ultimo anno il report ce lo dice, è diventato sempre più strategico l'influencer marketing, quindi le aziende lo usano in maniera molto più continuativa, quasi con un always on durante l'anno, e ormai l'influencer marketing è diventata una declinazione quasi irrinunciabile di tutte le campagne di comunicazione. Quindi quando i brand fanno una campagna di comunicazione, fanno la declinazione televisiva, magari fanno Spotify, fanno il media lato social, e adattano la campagna anche per poter essere utilizzato attraverso creator e influencer. Quindi aumentano, per esempio, una delle di quello che ci dice il report su questo fronte, che aumentano per esempio il numero di progetti che vengono fatti dai rispondenti durante l'anno. Cosa molto interessante è che più del 20% degli intervistati ha realizzato più di 10 progetti l'anno scorso, quindi vuol dire quasi un progetto al mese. Questo porta al fatto che aumentano i budget destinati all'influencer marketing, uno perché si fa maggior numero di campagne, e soprattutto fare campagne più continuative e strategiche necessita di un effort maggiore. L'altro punto è sicuramente il fatto che, come le aziende si accorgono, i brand, di quanto sia rilevante l'influencer marketing, quindi aumentano l'utilizzo, se ne accorgono anche i creator stessi, quindi tutti gli altri player che operano nel settore, e quindi nell'ultimo, soprattutto anno e mezzo, abbiamo visto un aumento importante dei costi necessari per fare una campagna di influencer marketing. Questo sicuramente è un punto fondamentale, perché maggiore necessità di budget comporta anche maggiori responsabilità e una necessità per chi lavora in questo settore di creare campagne che abbiano un reale impatto, che facciano davvero la differenza, o quantomeno siano strutturate per provare a farlo.
Ecco, ma cosa deve avere una campagna di influencer marketing per essere veramente affidabile e performante? Quali sono le caratteristiche principali?
Ma sicuramente dobbiamo trattarla come fosse una campagna di comunicazione. Il fatto che ci siano degli elementi un po' che possono distrarre, come esempio la scelta di creator, magari seguiamo dei creator, quindi l'idea di poter lavorare, o dei talent, poter lavorare con loro un po' fa appeal. Non bisogna mai dimenticarsi, parliamo di una campagna di comunicazione, quindi sicuramente quando io dico che deve essere strategica, è il concetto che deve essere strettamente legato agli obiettivi di business. Come tutte le campagne di comunicazione, si parte da lì. Altro punto molto importante è quello di comprendere bene lo scenario non solo dell'azienda, ma lo scenario del momento, soprattutto cercando di andare a capire il più possibile come si fa in una campagna di comunicazione le caratteristiche e i behavior degli utenti, perché partiamo da lì per poi fare una selezione dei creator. Altro punto è capire anche i trend, mi viene da dire, perché ci sono piattaforme come ad esempio TikTok dove non bisogna essere schiavi dei trend, ma capire come sfruttare al meglio quelle che sono le tendenze può fare la differenza a livello di performance. Ultimo punto, ma non meno importante, è scegliere correttamente i creator. E scegliere correttamente i creator vuol dire non scegliere quello che seguiamo, quello che ci sembra magari per i contenuti che fa più idoneo, ma lavorare in ottica data driven, quindi andando ad analizzare in maniera approfondita le caratteristiche del creator, dalle performance che ha, ma ancora più importante le caratteristiche della sua audience. Esistono tanti strumenti oggi che ci permettono di capire che dietro quel milione di follower c'è il 30% è under 25 o è donna ed è interessato magari a magari al tema del viaggi e ha un'alta affinità con un certo livello di brand. Capire le caratteristiche degli utenti è importante proprio per quello, perché io devo trovare, devo scegliere degli influencer che abbiano una caratteristica dell'audience il più aderente possibile alle caratteristiche delle buyer personas del mio brand. Oltre a questo poi c'è da fare valutazioni aggiuntive, noi abbiamo sviluppato questa metodologia Relevance, che è una metodologia infatti multi KPI che cerca di integrare elementi diversi, perché poi ci sono molti altri elementi da valutare, per esempio la reputation di un tag, di un creator. Noi, un brand quando lavora con un'azienda demanda il suo volto, la sua immagine al creator, quindi se questo ha degli scheletri nell'armadio sicuramente rischiano di uscire durante la campagna e di portare criticità. Oppure la valutazione del legame che ha con la sua community, con la sua fanbase, è un legame saldo o meno, fino ad arrivare anche ad elementi come per esempio la competenza. Ci sono tipologie di progetto come progetti magari che hanno l'obiettivo di fare lead generation, dove la competenza reale del tal, del creator, quindi la conoscenza che ha sul settore di riferimento, sulla sua verticalità, è decisiva, fino ad arrivare anche alla valutazione delle sue performance. Sue performance da valutare non solo a livello medio, quotidiano, ma soprattutto capire le sue performance quando collabora con un'azienda, perché quasi tutti i talent, quando i creator, quando collaborano, fanno un contenuto in collaborazione, hanno performance leggermente peggiori dell'organico. Però ci sono creator che si difendono bene, hanno dei cali minimi, ci sono creator che magari fanno il 20-25% delle prestazioni, delle performance che fanno solitamente, e quella è una cosa che noi dobbiamo sapere per creare il giusto roster.
Buongiorno, sono Silvia Antonini. Io mi rifaccio anche a quello che è stato detto da UPA, mi sembra l'anno scorso a ottobre è stato fatto un convegno apposta dedicato all'influencer marketing. Intanto sono stati fatti dei numeri, si dice, se non sbaglio si è parlato di un investimento complessivo nel 2022 intorno ai 300 milioni di euro, se non mi ricordo male. Poi si era parlato anche un po' di quello che secondo me ha introdotto anche lei, cioè il tema della misurazione e della valutazione delle performance, perché ovviamente il discorso del numero dei follower non è più tanto attuale, se lo è mai stato. Quindi se ho capito bene, anche gli investitori vogliono avere questi numeri per poter poi capire se questi investimenti sono effettivamente efficaci. Ecco, secondo lei che cosa bisogna fare per far crescere ulteriormente questo mercato, che comunque è molto promettente a quanto ho capito?
Grazie della domanda. Tra l'altro noi ero fra i relatori dell'evento di UPA, quindi è stato è sempre un momento tutti gli anni molto importante per fare focus sulla tematica. Sicuramente le aziende si stanno sempre, diciamo che il mercato cresce sempre e diventa sempre più maturo. Le storture che vedevo 3-4 anni fa facendo campagne le vediamo meno oggi.
Ovvio. Scusi, che non è ancora di che tipo di storture? Che cos'è che non
ha? La selezione dei creator senza guardare minimamente i dati, campagne estremamente commerciali dove non c'era la minima attenzione per la sinergia, per la co-creazione con l'influencer selezionato, per la serie io ti pago, devi fare A, B e C, con tutti i riverberi negativi che questo approccio aveva per esempio sulle performance. Faccio un esempio. In realtà c'è la crescita di il mercato matura, c'è intenzione di migliorare per la questione dei budget, ma non è ancora così maturo. Vi faccio un piccolo esempio: noi dal report che abbiamo rilasciato, solo il 50%, abbiamo intervistato solo professionisti, solo il 50% utilizza strumenti data driven per selezionare creator. C'è ancora un 20% che si affida al passaparola, cioè magari tra persone che lavorano nel mondo del marketing, ma che l'anno scorso hai fatto una campagna influencer marketing, sì, ma nel food chi ti viene in mente? Cioè siamo a quel livello. Quindi in realtà c'è volontà, ma non è sempre messa a terra nella maniera corretta. Così come giustamente diceva, nella parte di misurazione esistono oggi possibilità di reportistiche molto più evolute del passato. Per esempio, oggi è possibile fare valutazione non sulla gross reach, ma sulla reach reale, quindi gli utenti unici che hanno toccato i diversi post della nostra campagna, o addirittura noi riusciamo a fare valutazione agenzia su, per esempio, valutazioni delle caratteristiche degli utenti che hanno interagito con i post della campagna, giusto per farvi un esempio. Ma sono tipi di report che spesso non sono ancora voluti o richiesti, perché manca la comprensione di quanto siano importanti, ma soprattutto spesso manca la competenza per poi poterli gestire internamente. Quindi diciamo che è un po' odio amore, nel senso c'è molta volontà in crescita di migliorare su questo approccio legato agli insight, ma a volte non è ancora così sufficiente. Ovvio che le spese, l'aumento netto dei costi deve e porterà per forza a dover abbracciare un approccio più analitico all'influencer marketing in tutte le sue fasi, dalla strutturazione della campagna fino al monitoraggio.
Quello che mi sembra di capire da questo discorso che abbiamo fatto è che questa creator economy, che è una realtà anche consistente in termini di investimenti, però da un punto di vista formale, strutturale, è ancora un po' giovane, forse ha bisogno di maturare anche dal punto di vista proprio dei processi, delle misurazioni, dell'approccio anche professionale.
Assolutamente sì. Vi cito un altro dato che secondo me mi ha colpito. Quasi il 40% dei marketer che abbiamo intervistato, che ha dichiarato di non utilizzare influencer marketing, ha dichiarato, quando gli abbiamo chiesto qual è la motivazione perché non hai fatto influencer marketing, la prima, a pari merito, c'è il budget limitato, che è più comprensibile. L'altra risposta, che era il 34%, ha dichiarato la mancanza di un team dedicato. Sicuramente questo è un passaggio importante. Spesso l'influencer marketing viene ancora trattato non in maniera così verticale, spesso se ne occupa chi fa social media in azienda o in agenzia, o persone che magari sì hanno esperienza digitale ma non hanno la verticalità necessaria. Se uniamo a questo la mancanza a volte degli strumenti, appunto, che sono molto costosi, i tool, me ne rendo conto, però spesso si arriva quindi a fare veramente selezioni che sono più di pancia che analitiche, e con tutti gli strumenti che abbiamo oggi e in un mondo che va sempre più verso, giustamente, un approccio legato al dato, che non vuol dire ammazzare l'idea creativa, vuol dire semplicemente avere delle basi che aiutano a guidare meglio sia la strutturazione strategica della campagna che addirittura l'idea creativa. Questo è, secondo me, è un problema grosso, perché se una campagna media di influencer marketing oggi siamo comunque sopra una campagna comunque che ha tutti i crismi per avere un certo tipo di impatto, siamo comodamente sopra i 30-40 mila euro, e quindi serve, è fondamentale investire in una maniera corretta.
Senti Matteo, prima di lasciarti, sì, ricordiamo che sei CEO di 40 Degrees, cosa ci racconti, che anticipazioni ci dai rispetto all'agenzia?
Guarda, siamo dopo la nascita, 40 Degrees diciamo che è nata quest'autunno, ma nasce dal background ultradecennale di Open Box, che già facevamo influencer marketing nel 2013, quando ancora non si chiamava così, e di The Fool, che è una realtà fortemente legata all'analisi, quindi ai dati. Stiamo cercando di lavorare e rafforzare quello che è sempre stato il nostro approccio, che è appunto quello di integrare fin dove è possibile l'utilizzo dei dati per migliorare tutti gli aspetti di influencer marketing e lavorare a campagne che quindi possano garantire risultati migliori ai brand in tutte le sue fasi, come vi dicevo, dalla parte di selezione ma anche nella valutazione iniziale, che ci aiutano a capire per esempio quali sono i behavior o i driver degli utenti o i driver delle conversazioni su alcune tematiche, quindi avere degli indizi migliori su anche dei ganci su cui lavorare anche dal punto di vista creativo. Questo sicuramente è un punto chiave. Il secondo è quello di rafforzare la tendenza sempre più crescente di influencer marketing, non solo influencer marketing, l'utilizzo dei talent inteso come earned media, ma anche e soprattutto come branded content, quindi come figure che hanno un alto livello di credibilità e di capacità creative, e quindi integrarli in contenuti di maggior qualità e maggior rilievo e livello, da poter poi farne degli elementi essenziali per la comunicazione sulle proprie attese brand. Questa è una tendenza a cui stiamo assistendo molto, e devo dire che anche l'attività di cultura che sta facendo in realtà come OBE, per esempio, l'osservatorio su brand and entertainment con cui collaboro io e collabora Onim, è molto rilevante, perché si andrà nei prossimi anni, secondo me si andrà molto nella direzione questa, cioè di i creator non più semplicemente come canali su cui fare pubblicazione per sfruttare le ampie audience che hanno, ma soprattutto figure dall'alta capacità creativa di credibilità che vanno sfruttate in maniera più salda nella comunicazione di brand. Quello che sta per esempio avvenendo nei podcast, dove gran parte di podcast brandizzati vedono il coinvolgimento di un creator, ma lo vedono come figura creativa e credibile che viene appunto utilizzata come una sorta di medium per fare comunicazione aziendale.
Grazie Matteo, bellissima intervista, che poi avrete anche modo di leggere in un'altra versione, diciamo così, sulla prima pagina del Daily Net di lunedì prossimo. E quindi Matteo Pogliani, presidente founder di Onim, partner head of digital di Openbox e CEO di 40 Degrees, ospite qui a Daily On Air de Sandova Divini sulle frequenze di Radio Atlanta. Ti auguriamo un buon proseguimento di giornata e un buon weekend. Grazie mille Matteo, a presto.
Grazie mille a voi per l'opportunità, grazie ancora.
Ciao.
A presto, grazie.
She said they give me quite a fright. I know.
Daniel del Sound of ADV, qua delle frequenze Radio Atlanta Milano, Davide, Silvia, Mauro Magnitosi in regia, il Daily Sport. È stata presentata la nuova edizione del Festival dello Sport, la Gazzetta dello Sport, che torna a Trento, si intitola La Grande Bellezza e sarà in scena appunto a Trento dal 12 al 15 ottobre. Come detto, il Festival dello Sport è organizzato dalla Gazzetta dello Sport, dal Trentino Marketing, con la Provincia Autonoma di Trento, il Comune di Trento, l'Università degli Studi di Trento, l'APT di Trento e il patrocinio del CONI, del Comitato Italiano Paralimpico. Dopo il successo delle precedenti edizioni, ricordo una 2 anni fa dedicata a Paolo Rossi, Pablito, l'appuntamento sportivo e culturale ospiterà tantissimi eventi condotti dalle firme della Gazzetta, con una sfilata di stelle e protagonisti dei grandi sport nazionali e internazionali. La nuova edizione sarà il coronamento di 5 anni da record, pensa un po' Silvia, con 4 edizioni on field, un'edizione speciale, sappiamo per quali motivi, Digi Live, oltre 200.000 visitatori complessivi, 600 eventi, 1.300 ospiti e oltre 48 milioni di video views sul sito della Gazzetta, il Festival dello Sport.it e sui social.
Allora, il festival è giunto alla 6ª edizione.
Esattamente.
No? E torna quindi nei teatri, nei palazzi storici della città di Trento, che è molto bella, che io amo molto.
Sì.
Sì. Mm-hmm. Sì. E anche quest'anno le piazze saranno dedicate ai camp che saranno realizzati in collaborazione con le federazioni e le associazioni delle varie discipline sportive. Quest'anno in particolare arrampicata, padel, basket e arti marziali, che è una novità. Non mancheranno anche la parte culturale, quindi bookstore, che accoglierà grandi nomi appunto della cultura e dell'attualità, che racconteranno le storie dei protagonisti dello sport di vari tempi.
La prima novità di questa 6ª edizione sarà il Gazzetta Active Village, un vero e proprio festival del wellness coordinato dal campione Yuri Keki,
grandissimo Yuri Keki,
un ricco programma di corsi che permetterà di allenarsi in compagnia dei grandi campioni e uno spazio talk per ascoltare i consigli dei migliori allenatori, dei migliori nutrizionisti e degli esperti. Una grande palestra a cielo aperto allestita in Piazza Dante, dedicata all'attività fisica indoor e anche outdoor. Cosa ha detto Urbano Cairo, Silvia?
Perché presidente e amministratore delegato di RCS Media Group,
sì,
ha detto ovviamente che è molto contento di annunciare questa, sì, questa edizione, perché appunto è un tema e anche un festival ha seguito con grande passione, e il fatto che accolga grandi personalità lo rende ancora più prestigioso. Altrettanto ci sarà la possibilità di guardarlo da casa, se non si può andare a Trento, in formato digitale.
Sì, comodità.
L'anno scorso ci sono state 20 milioni di video views. Beh, questo strumento sta diventando veramente un toccasana, perlomeno per chi non può esserci.
Però andateci, dai, su.
No, la cosa bella è andarci, però se non si può, almeno si può guardare in remoto.
E quindi De Leonardo e Sandova di Vicky dalle frequenze di Radio Atlanta a Milano, a un passo dal weekend. Prima abbiamo ascoltato i Light Thumbs con From Nothing to a Little Bit More. Avrete capito che si tratta di una nuova sensation nell'ambito Britpop. Possono cambiare le mode, possono cambiare i trend, ma appena esce un nuovo gruppo Brit, subito al numero uno in madrepatria, come era successo anche al loro precedente album How Beautiful Life Can Be. E quindi ci sono sempre queste tradizioni, sono un po' conservatori, come ha detto il nostro Mauro Magnitosi off record, però sappiate che all'interno di questo album, da cui abbiamo estrapolato I Know Part 1, ci sono anche delle cose particolari. Andate per esempio ad ascoltarvi Say My Name, che ha un riff quasi disco. E invece adesso passiamo a Adi Oasis, che è una bassista e cantante franco-caraibica super soul R&B, che ha pubblicato questo nuovo album che potrebbe piacere a tantissime persone. Si intitola Lotus Glow e sentite quanto è grande, particolare e pungente questa Down Pal Little Guns, Adi Oasis. Di Leone del Sandova di Vico delle frequenze di Atlanta Milano, siamo arrivati alla conclusione, ma prima parliamo un po' di della forza, del potenziale innovativo dell'intelligenza artificiale generativa nel marketing, applicata al marketing farmaceutico. È un qualcosa su cui si discute tantissimo, soprattutto in America. Questo è uno studio proprio americano. Il modo in cui strumenti come la famigerata ChatGPT potrebbero trasformare i modelli di coinvolgimento. L'avvento delle tecnologie legate all'intelligenza artificiale generativa rappresentano un momento entusiasmante per le aziende che cercano di sfruttare la potenza dell'apprendimento automatico. Un settore, appunto, che può trarre notevoli vantaggi dal AI o IA generativa è quello farmaceutico, dove i team di vendita e marketing utilizzano strumenti basati proprio sull'intelligenza artificiale per creare contenuti più efficaci e personalizzati per i loro clienti. Sfruttando l'elaborazione del linguaggio naturale e altre capacità dell'intelligenza artificiale, le aziende farmaceutiche possono comprendere, per esempio, meglio le esigenze e le preferenze del loro pubblico di riferimento, con conseguenti strategie di vendita e marketing più coinvolgenti ed efficaci. Sebbene vi siano considerazioni etiche da tenere presenti, ovviamente, visto il settore, il potenziale di trasformazione dell'AI generativa nel settore è uno sviluppo promettente sia per le aziende sia per i consumatori. Diceva Steve Jobs una volta: l'innovazione è la capacità di vedere il cambiamento come un'opportunità, non come una minaccia.
Alla fine di gennaio Reuters ha riferito che ChatGPT ha raggiunto più o meno 100 milioni di utenti attivi mensili, no. Sì, ne abbiamo parlato un po' di tempo fa. Infatti, solo dopo 2 mesi dal suo lancio, è stata lanciata a fine novembre, UBS ha fatto una ricerca che segnala ChatGPT come l'applicazione per consumatori con la crescita più rapida della storia.
Eh sì.
Perché per esempio TikTok ci ha messo 9 mesi,
sì,
che comunque è poco, per raggiungere 100 milioni di utenti. In un anno, tra l'altro, che vede le criptovalute in serissima crisi e purtroppo licenziamenti di massa nel settore tecnologico, non solo nel settore delle criptovalute, come ben sappiamo, OpenAI, che è questa associazione no profit che sviluppa però ChatGPT, ha realizzato quello che si considera un colpo da maestro.
Sì.
Cioè, appunto, quello di lanciare questa applicazione e fare in modo che fossero gli stessi utenti a crearla, più che a crearla, a farla crescere.
L'intelligenza artificiale nell'ambito farmaceutico potrebbe aiutare le personalizzazioni fornendo contenuti e soluzioni su diversi canali, quindi migliorare l'efficacia dei chatbot, fornire una segmentazione dei clienti, fornire traduzioni multiple, migliorare l'ascolto sociale. I social media forniscono informazioni su quasi il 60% della popolazione mondiale. Pensate cosa potrebbe accadere alla ricerca se potessimo accedere con una discreta completezza alla percezione social di un marchio, al comportamento dei consumatori, all'analisi dei concorrenti e alle performance delle campagne. L'intelligenza artificiale può contribuire alla formazione dei team di vendita, nonché alle competenze digitali e alle best practice. I chatbot intelligenti possono essere utilizzati per trasmettere informazioni regolamentate, accurate a tutti i clienti interessati e nel contempo fornire le informazioni giuste al momento giusto per far sì che la pubblicità sia più accurata e coinvolgente. E infine, ma non è detto, perché ci sarebbero tante altre applicazioni, l'intelligenza artificiale potrebbe e può semplificare tutta la cosiddetta pre-produzione legata al mondo della ricerca attraverso per esempio video pre-sceneggiati, così da ridurre i tempi, i viaggi e i costi dello studio. Ti vedo dubbiosa.
No, non sono dubbiosa. Diciamo che ci sono, come abbiamo appunto avuto modo di ricordare qualche puntata fa, e come diciamo anche sul nostro magazine, numero di febbraio in distribuzione in questi giorni, è uscito qualche tempo fa, ci sono degli aspetti oscuri nell'utilizzo della intelligenza artificiale, soprattutto sul fatto di allenarla costantemente. Stiamo aspettando una regolamentazione da parte dell'Unione Europea, vediamo cosa succede.
E intanto noi ci godiamo il weekend che arriva e vi salutiamo e vi rimandiamo alla prossima puntata di The Leonard, The Sound of ADV, qui dalle frequenze Radio Atlanta, mercoledì prossimo, e vi salutiamo con un album, anzi con un EP, come si usava un tempo, solo 6 brani della Manchester Orchestra, che è un progetto avviato nel lontano ormai 2005 da Andy Hall, che si rifaceva all'epoca all'estetica emo con ganci pop e un sacco di lavoro chitarristico. Ebbene, esce questo The Valley of Vision, che è un EP dove le chitarre sono state completamente sostituite da un sintetizzatore e svariate tastiere. Sembra un progetto diverso, con un suono più popeggiante rispetto al passato, ma le melodie, per così dire, killer ci sono sempre. È diventato più atmosferico, quindi l'arte dei Manchester Orchestra e di Andy Hall. E quindi da The Valley of Vision sentiamo Letting Go e ci salutiamo. Cara Silvia, buona giornata e buon weekend.
Buona giornata e buon weekend a tutti.
Ciao. Part of a scene.